Ale proprio, ecco, adesso siamo in diretta anche in Facebook e YouTube. Ero convinto che fosse partita la diretta, invece, buonanotte ai suonatori. Va bene, parliamo di pensieri ossessivi e in particolare dei pensieri ossessivi relativi alla separazione. Nel frattempo che vi collegate anche sugli altri canali, poi. Diciamo c'è un pezzettino che manca, ma adesso faccio un po' come Paganini che non ripete, poi ve lo andate a vedere anche su Instagram. Ok, allora stavamo dicendo, se ci sono domande scrivetele nei commenti, che a chi di voi è capitato di avere una separazione e in seguito a questa separazione tormentarsi la coscienza, o meglio, il cervellino ti tormenta facendoti un sacco di domande, non solo domande, ma di pensieri che possono diventare ossessivi. Quando parliamo di pensieri ossessivi, non sono solamente pensieri in forma discorsiva, perché dovete sapere che ognuno di noi processa le informazioni, recepisce la realtà, percepisce la realtà e processa le informazioni e anche a livello di outcome utilizza più o meno determinati sensi. Ad esempio, ci sono persone più visive, che si ricordano ad esempio ciò che hanno visto, la scena, come una persona era vestita e di che colore erano i suoi occhi, come erano i suoi capelli, cioè hanno una memoria più visiva. Se passi una serata insieme a queste persone, loro ti descriveranno magari la stanza, il locale in cui siete stati insieme. Se invece sei più di tipo, come me, uditivo, queste persone si ricordano maggiormente ciò che hanno ascoltato. Quindi in questo caso i pensieri ossessivi potrebbero essere delle frasi. Madonna, mi ricordo le frasi che lui, che lei mi ha detto, sia positive che negative, oppure quella cosa lì che mi ha ferito, ti ricordi proprio le parole, ok? E quindi in questo caso i pensieri ossessivi diventano parole. Poi ci sono altre persone ancora, solitamente non è che siamo dei tipi puri, siamo un po' mischiati, eh? Ci sono persone che processano a livello cinestesico, quindi tattile, la sensazione del calore sulle mani, la sensazione del freddo, del caldo, dei vestiti addosso, di quando siamo andati, che ne so, sulle giostre e quindi il vento in faccia. E anche qui puoi avere dei déjà vu, oppure puoi rievocare, la tua mente rievoca dei ricordi in maniera differente. Che cosa succede? Succede che quando noi ci separiamo, anche in una relazione, tra virgolette, non con una personalità narcisistica, non una relazione tossica, perché non è che sono tutti narcisisti o su tutte le relazioni sono tossiche, sfatiamo questo mito. Però anche quando avviene una separazione, tra virgolette, in una relazione mediamente sana, non è facile. Per definizione si soffre. Quella persona non fa più parte della tua vita e quindi c'è un periodo cuscinetto in cui tu elabori il lutto. A chi di voi è capitato? Alzate la manina, mettete un like, salutate, fate sapere che ci siete. Ok, benissimo. Oh, ciao Carmela, ciao Fede. Oh, Rubino dice: bravissimo, io dopo la fine di un rapporto con un narcisista. Io ho rimugini ossessivo, aiutami sempre, ma la notte mi uccide, aiutami a capire come posso riuscire a superare la notte. Oh, allora, intanto voglio dire, non sei l'unica. Purtroppo è un casino, cioè quando finisce una relazione, dicevamo, normale, già si soffre. Quando finisce una relazione di tipo tossico con una personalità narcisistica, ricordiamo sempre per inciso. Non etichettiamo le persone, non diciamo che quello è un narcisista, parliamo piuttosto di tratti narcisistici, di personalità narcisistica, evitiamo di fare diagnosi, di dare etichette alle persone, eccetera. Però ci siamo capiti, insomma. Chi di voi ha fatto il corso Narcisismo Liberi per Sempre, il mio videocorso, sa bene di che cosa stiamo parlando. Se non l'avete fatto, andate in PsyLife sul sito psylife.it. E scaricate gratuitamente le tre video lezioni, così iniziate a capire capire che cos'è il narcisismo e come si riconosce. Poi, adesso che uscirà il libro, avremo modo di parlarne ancora. Comunque, il punto è questo. Quando finisci una relazione di tipo tossico con una personalità narcisistica, questo fenomeno è amplificato per 100. Perché? Perché tu sei nel cosiddetto PTSD. Sapete cos'è il PTSD? È il Post Traumatic Stress Disorder. Che vuol dire? Vuol dire disturbo da stress post-traumatico. Significa, in soldoni, parlando diciamo in stampatello, come diceva il professore di matematica, che in seguito ad un trauma e la relazione tossica è un trauma enorme, reiterato, portato avanti per tanto tempo, spesso per anni, con tanti traumetti tutti intorno, capito? Quindi è un conglomerato traumatico. Chiamiamolo così, mi piace questo termine che mi è uscito adesso, un conglomerato traumatico. Ok? E questo conglomerato traumatico non è semplice da dissipare. Quindi, Rubino, cara mia, io intanto ti consiglio una bella psicoterapia, in particolare EMDR, che utilizza un protocollo specifico con i movimenti oculari, validato scientificamente, riconosciuto addirittura dall'OMS, come tecnica terapeutica di elezione per i disturbi post-traumatici. La relazione tossica crea molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, un disturbo da stress post-traumatico. Perciò non riesci a dormire la notte. Perché? Perché la parte emotiva del tuo cervello, la parte interna, non la neocorteccia, quella diciamo che si è sviluppata dopo, quindi la parte razionale, ma la parte interna, a volte faccio l'esempio del pugno, no? La parte interna del cervello, amigdala, ipotalamo, sistema limbico, tutta sta robetta qui nella quale ci sono le emozioni, che è diciamo all'interno, no, della tua corteccia, neocorteccia. Questa qui, pam, durante la notte prende il sopravvento e c'hai quei déjà vu, c'hai quel, ah, ti vengono in mente quelle cose. Non è che tu lo decidi. Infatti poi la gente ti dice, ma scusa, ma dimenticalo, no? Ti trattava male, grazie al piffero. Ma non è che tu decidi di farlo e lo riesci a fare. Perché? Perché sono parti del cervello diverse, ok? Quindi è facile che, per esempio, i reduci del Vietnam, i reduci di guerra, soffrono di tutta una serie di problematiche, tra cui insonnia, depressione, pensieri ossessivi, cioè pensano sempre a quello, ok? E allora gli ritornano in mente le immagini, se sei visivo, i suoni, se sei uditivo, lo scoppiare delle bombe, i piatti che sbattono nelle liti col tuo ex, eccetera, ok? E come si fa a levare questa roba? Come posso riuscire a superare la notte? Non è che devi riuscire a superare una notte, devi riuscire ad aiutare quel processo naturale. Perché attenzione ragazzi, non vi fate infinocchiare dalla farmacologia, eh? Cioè il nostro cervello e il nostro corpo sono già perfetti e hanno già dentro di sé milioni, io qui dentro sono milioni di anni di evoluzione, voi nel vostro corpo avete milioni di anni di evoluzione e di saggezza, quindi il nostro corpo già sa superare i traumi. Quindi già tu sai superare i traumi, non tu, ma tutti i tuoi antenati dentro di te, tutte le tue cellule che vengono dalle galassie remote, ok? Sanno superare, però conviene che gli diamo un aiutino, questo è il discorso. Conviene dargli un aiutino. Aiutino significa psicoterapia, fatta bene, che ti aiuta, fatta bene online, perché l'MDR, ricordo, ancora mi continuate a scrivere, Roberto, ma tu fai anche terapia online. No ragazzi, io faccio solo terapia online ormai da anni, praticamente, ok? Sì, ogni tanto vedo qualcuno qui a studio, ma prevalentemente faccio terapia online. Perché? Perché non ha senso fare terapia a studio quando funziona benissimo la terapia online e ci evita tutti gli sbattimenti relativi a spostamenti, viaggi, cose, eccetera. Ok? A meno che uno non abita proprio qua di fronte, allora ok. Però hai la possibilità di scegliere i tuoi terapeuti, terapeuti PsyLife, che sono formati e sono supervisionati da me, che seguono i 7 principi di PsyLife, che facciamo gli aggiornamenti continui, che seguiamo insieme i casi. Quindi anche se non sono io personalmente, ci sono loro che sono tutti terapeuti formati, EMDR, quindi il top del top, selezionati, supervisionati, eccetera. Te li puoi scegliere come ti pare, perché ti devi incaponire. No, io voglio fare la terapia dal vivo, capito? Ma mica ti devo fare il massaggino. Funziona benissimo, eh. Non lo dico io, lo dicono centinaia e centinaia di recensioni e studi clinici che hanno dimostrato che la psicologia online è efficace quanto quella dal vivo. Ma purtroppo qui sembra che siamo ancora nel Medioevo per alcuni aspetti. Oggi leggevo dei commenti su Facebook di gente che dice io terapia online, mai e poi mai. Continuate a cercare parcheggio. Ok, va bene. E non è solo il problema del parcheggio, il discorso è che puoi scegliere chiaramente i terapeuti che vuoi, hai la possibilità di non vincolarti ad un limite geografico. Comunque, ritornando al nostro discorso, quello che posso dire è innanzitutto, come consiglio, metti un po' sotto la lente di ingrandimento questi pensieri, perché spesso i pensieri si manifestano in termini di domande, ok? Cioè, quali sono le domande che ti stai facendo? Nella Bibbia qui in questione parlo di due tipologie di domande: domande sabbie mobili e domande trampolino. Qualcuno di voi già lo sa perché ne ho parlato diverse volte, ma lo rispiego. Domande sabbie mobili sono quelle domande che non ti portano da nessuna parte. Tipo, perché sono così sfigato? Oppure, nel caso della separazione, perché mi ha lasciata? Perché capitano tutte a me? Non riuscirò mai più a trovare una persona con cui vivere insieme. Ok? Quindi ti fai delle domande che non hanno senso. Oppure, per esempio, ti potresti fissare perché ha detto quella frase? Perché ha fatto così? Che senso ha quello che ha detto, quello che ha fatto? Ovviamente, soprattutto nella relazione con personalità narcisistica, non ha alcun senso, ok? Il punto è che fa parte di un cluster psicopatologico in senso ampio, cioè di un disturbo di personalità che porta queste persone a comportarsi in questo modo. Ma andare a cercare un senso, per come lo intendi tu, logico, non ti porta da nessuna parte. Ok, che ne pensate? Vi siete mai fatti delle domande sabbie mobili? Le vostre domande che vi fate solitamente sono domande sabbie mobili o domande trampolino? Adesso vedremo quali sono invece le domande trampolino. Comunque, sabbie mobili perché? Perché più te le fai e più ti infossi, più ti infogni, più vai giù, più ti devono venire a salvare con l'elicottero, capito? Cioè, poi veramente ti devono venire a salvare con l'elicottero. Se tu continui a chiederti perché mi ha lasciato, perché mi capitano tutte a me, perché, 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 solitamente iniziano con perché. Ok? Non perché non mi piaccia il perché, perché il perché usato in altri modi è utilissimo. Ma usato in questo modo è veramente deleterio. Allora, vediamo un po' di domande. Buonasera, dottore Enza. Io rimugino su delle parole. Io penso, le interpreto cattive e rimango male. Esatto. Per esempio, tu probabilmente sei un po' uditiva come me, quindi rimugini sulle parole e hai detto bene, interpreto male. Perché che cosa fa il nostro cervellino? È come se fosse un filtro. Perché, ragazzi, di fatto la realtà non esiste. È una nostra interpretazione. Quindi, sostanzialmente, tutto ciò che è ambiguo, cioè praticamente tutto, noi lo filtriamo e lo interpretiamo con le nostre categorie. Le nostre categorie percettive, le nostre categorie cognitive, le nostre categorie di senso e anche le nostre categorie emotive. Se per esempio, ti faccio un esempio, se tu domani mattina ti svegli e sei incavolata nera, ok? Quindi a livello di emozione provi rabbia, fastidio, eccetera. E succede che vai per strada e uno ti pesta un piede e ti chiede scusa. Come reagisci? Reagisci allo stesso modo e lo interpreti allo stesso modo rispetto al giorno prima in cui eri felicissima, eri tranquilla, spensierata e beata? Quando sei arrabbiata e uno ti pesta un piede, subito pensi, l'ha fatta apposta. Questo qui ce l'ha con me. È vero? Cioè interpreti la realtà a partire in funzione di quelle che sono le tue emozioni. Se invece tu sei ben disposta, quel giorno sei felice, hai fatto una bella colazione, hai dormito bene, tutto scorre per il meglio, uno ti pesta un piede e ti chiede scusa, tu gli dici ma figurati tranquillo, anzi andiamoci a prendere un caffè insieme, ok? E magari ti fai un nuovo amico. Quindi stesso evento, reazioni totalmente diverse, derivanti dal fatto che stavi vivendo una certa emozione piuttosto che un'altra. Quindi facciamo attenzione a come interpretiamo la realtà, cara Enza, perché assolutamente, assolutamente dipende da noi. Provato, funziona, grande, ottimo. Ok. Allora, altre domandine, vediamo un po', sto scorrendo, eh. Nel frattempo vi saluto tutti che vi siete nel frattempo collegati. Ok, altro fenomeno molto importante, dicevamo, è quello delle trasformare le domande, trasformarle in domande trampolino. Trampolino significa che ti fanno fare il jump. La psicologia vera non è solo quella interpretativa, ci mettiamo lì e ci facciamo mille film sull'infanzia e basta, e poi i problemi continuano ad essere gli stessi. No, psicologia vera, infatti, è uno dei principi di PsyLife, è pratica. Quindi io voglio che tu muovi il tuo sederone. Ok? Se vieni in terapia da noi, muoverai il tuo sederone. Non continuerai a fare sempre le stesse cose. Perché psicoterapia funziona quando c'è anche un outcome esterno, oggettivo e misurabile. La persona aveva paura dell'altezza, ora riesce a salire sulla Torre Eiffel. Questo è un outcome oggettivo, ok? Inequivocabile, non solo, ma che rinforza ulteriormente l'autostima della persona. Quindi la mia visione è quella che l'interno provoca un cambiamento esterno. E allo stesso tempo un cambiamento esterno rinforza un cambiamento interno. Quindi è un circolo virtuoso che inneschiamo e che coltiviamo e che continuiamo a coltivare. Perciò continuiamo a lavorare sempre insieme in PsyLife e a crescere insieme perché anch'io sono in work in progress insieme a voi. Ok? Allora, buonasera, buonasera. Allora, Marina scrive: io ho il pensiero ossessivo al mattino appena sveglia di non riuscire a fare tutto. A volte temo perfino di non lavarmi entro fine giornata. Eh sì, questo è molto comune, l'ansia del tempo, del non riuscire a stare dietro a tutti gli eventi, a tutte le cose che ci sono da fare. Poi ovviamente ci riesco e faccio un sacco di cose, ma nelle prime ore sono terrorizzata dall'idea di non farcela. Ecco, vedi, poi ognuno ha le sue fisime, come si dice, no? E quindi assolutamente, assolutamente, insomma, anche questo si può tranquillamente risolvere in psicoterapia breve. Molto spesso questi problemini, se sono tra virgolette isolati, si risolvono veramente in poche sedute, in 4 e 4-8, eh. Quindi ora non voglio sminuire e banalizzare, però anche basta questa storia che se che la psicoterapia deve durare 20 anni in eterno, non è vero. Infatti, uno dei sette principi di PsyLife è che la psicologia che ci piace a noi è quella breve. Breve non significa che è superficiale, no, breve significa che va al dunque. Ok? Quindi nel tuo caso dovremmo capire perché hai quel tipo di timore, da dove deriva, andare a rimuovere eventuali traumatizzazioni di base rispetto a quello e nel frattempo fornirti una serie di possibilità alternative per il presente. Bene, 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 alla stragrande, ragazzi. Le domande trampolino, infatti, sono quelle che ti fanno fare il famoso click. Cosa posso fare per migliorare questa situazione? Cos'è il mio potere fare? Ok? Ad esempio, ti potresti chiedere rispetto al discorso della notte, cosa posso fare per migliorare la qualità del mio sonno? Magari scopri che facendoti una bella tisana prima di andare a letto e facendoti il tuo rituale prima di metterti a dormire, riesci a dormire un po' meglio. Oh, ben inteso, se non risolvi quelle traumatizzazioni di base, esci da una relazione tossica, non ci sono tisane che tengano, yoga, respirazioni, eccetera. Serve una buona psicoterapia, stop. E insieme tutte queste altre cose. Benissimo. Ben venga la tisana, ben venga lo yoga, se ti piace il fiore di Bach, quello che ti pare, che ti aiuta, ma come coadiuvante di un perno centrale, serio, che è la psicoterapia. Ok? Quindi cosa posso fare per migliorare la situazione? Oh, piccola cosa interessante, derivante dalla psicoterapia strategica, che spesso utilizziamo in terapia, e chiedersi cosa fare per peggiorare, cioè paradossalmente chiederti cosa potrei fare se volessi peggiorare questa situazione. Ovviamente non lo fai, però ragionare sul peggioramento ti fa capire un sacco di cose. Ad esempio, io quando mi trovo in impasse mi chiedo se volessi peggiorare questa situazione, ad esempio se volessi dormire anziché 6 ore a notte male, ne volessi dormire 3, che dovrei fare? Ah, dovrei stare ancora di più sul cellulare, ad esempio. Toh. Sai che non ci avevo pensato? Che magari mi porto il cellulare a letto, abitudine sbagliatissima. Ragazzi, vi cionco le mani. Se vi portate il cellulare a letto, non vi portate il cellulare a letto, portatevi un bel uomo, una bella donna a letto, ma non il cellulare. Perché? Perché il cervellino si riattiva. Quando tu vedi lo schermo, cosa fa? Si riattiva. Io infatti quando faccio le live il martedì, poi dopo ho bisogno un attimo di riprendermi, c'ho anche le luci accese, perché si riattiva il nostro cervello. Quindi dobbiamo fare attenzione a, se vuoi migliorare la qualità del tuo sonno, a evitare il cellulare almeno un'oretta, fai anche 2, prima di metterti a letto. E il cellulare lascialo in carica in cucina, spento, perché sennò arrivano le notifiche, poi ti svegli magari, sei nella relazione tossica, ti svegli, riapri il cellulare per vedere se lui ti ha scritto e ti si riattiva tutto il processo cosmico, quindi fai attenzione. Quindi domanda interessante, cosa posso fare per peggiorare? Ovviamente fa il contrario. Altre domande trampolino interessanti. Solitamente iniziano con come posso o cosa posso, ok? Cosa è il mio potere? Altra domanda fighissima, interessante, che sto utilizzando da un po' di tempo e che ti porta in un mindset differente è quella della one thing, cioè dell'unica cosa, cioè qual è l'unica cosa? Qual è l'unica cosa significativa che fatta la quale tutto il resto diventa superfluo? Roby, ma non lo so neanche io, una domanda difficile, però quando tu dai in pasto queste domande al tuo cervello, lo costringi a lavorare su un'altra frequenza, ok? Costringi il cervellino a lavorare su quello che è utile, Che ad esempio hai un problema economico, ti chiedi qual è l'unica cosa che posso fare, che fatta la quale rende superfluo tutto il resto, e fino a che non trovi la risposta che ti sembra plausibile, non ti fermi, ok? Cioè gliela lasci in pasto al tuo cervello. Quindi questo è molto interessante e importante. Quindi qui c'è tutto un paragrafo che si chiama overthinking post-traumatico, cioè è proprio appunto la ruminazione mentale che deriva da, dall'aver subito un trauma, un abuso di qualche genere. In questo caso l'abuso narcisistico oppure una separazione in seguito di una relazione tossica è classico proprio, cioè è matematico che le persone poi stanno lì tu a rimuginare, ci è capitato a tutti, a rimuginare, anche perché è utile tendenzialmente, cioè è il tentativo del nostro cervello di mettere le cose al loro posto, ok? Di trovare un senso a quello che è accaduto e di dire ok, questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qui, ok? È come quando fa il cambio stagione. C'è un momento di caos, un momento in cui dici oddio, non ce la posso fare, mani nei capelli, non ce la posso fare. In realtà quello è un caos che, se tollerato, se gestito, prelude un nuovo ordine, ok? Una nuova disciplina, ok? Mi piace la parola disciplina perché non piace a nessuno, e invece mi piace perché etimologicamente deriva da discepolo, ok? Colui che si mette in una dimensione di apprendimento. Disciplinato è colui che si sveglia presto la mattina per fare i suoi esercizi, oppure come sto facendo io questo periodo, mi sveglio un'oretta prima la mattina per scrivere il nuovo libro, ok? Quindi quella è disciplina, cioè mi metto in una dimensione di discepolo, di apprendimento. Oh, allora vediamo, ma questa è una domanda, Claudio, come svegliarsi bene al mattino, che manca il punto interrogativo. Prendiamo come domanda. Ecco, infatti un'ora prima di dormire niente luci blu, giusto? Luci blu sono quelle degli schermi. Vegana convinta. Quasi tutte le emozioni forti, sia negative che positive, si ripetono centinaia e migliaia di volte nella mente. Rivivo allo stesso. Allora, questo discorso, come ho spiegato nel libro e anche nel video corso ruminazione mentale che trovate sempre in PsyLife, questo discorso qui è molto importante. Perché? Perché la mente crea delle abitudini, cioè ti abitui a determinate cose, e così come ti abitui per esempio la mattina a bere il caffè, e se una mattina non lo prendi non stai bene perché hai creato un'abitudine, stessa cosa se sei abituata a pensare troppo, a pensare male, questa cosa qui diventa un'abitudine, si creano proprio delle connessioni nervose, le sinapsi, voi sapete come funzionano i neuroni funzionano così, allora diciamo questo, allora questi sono due neuroni, ok, Giovanni e Filippo, questi neuroni praticamente si toccano, questi sono questo è il come si chiama? La parte centrale del neurone, madonna non mi sto ricordando, e questo però si chiama dendrite, quindi i dendriti si toccano e qui si chiama sinapsi, dove si stanno toccando si chiama sinapsi. Questo tu pensa che i neuroni comunicano tra di loro attraverso dei segnali elettrici e biochimici, quindi è un gran macello veramente, cioè se tu pensi cosa succede qui dentro è una cosa incredibile, 800 miliardi di neuroni che si toccano, non è che ogni neurone ha un dendrite, ce n'ha migliaia, ok? Alcuni sono monodendritici, si chiamano. Comunque, immaginate migliaia di connessioni nervose, se questi continuano a toccarsi tra di loro, cioè a fare comunella, qui si crea una pista di preferenza, ok? È come se tu, facendoti un esempio, hai un prato tutto di erba verde, bellissimo, passi una volta, subito il solco si richiude. Passi due volte, si inizia a creare un solco. Passi tre, passi 50, passi 100, si crea un'autostrada. Ok, è la stessa cosa nella nostra mente, si creano delle autostrade neuronali, quindi se tu continui a pensare male, ogni volta che pensi male, non stai facendo altro che rinforzare quelle connessioni nervose e quindi diventeranno sempre più automatiche. Questa è la grossa fregatura del pensiero ossessivo, della ruminazione mentale, che ti devi disabituare e creare nuove abitudini. È tosta, eh? Cioè, tra i vari disturbi, quelli ossessivi sono tra i più tosti da trattare in terapia. Molto di più, ad esempio, rispetto a delle cose che sembrano apparentemente, e che lo sono comunque, molto gravi, tipo degli abusi di tipo sessuale, piuttosto che dei traumi grossi, un terremoto, una catastrofe, eccetera. Ma i pensieri ossessivi sono un po' tosti da togliere, perché tendono a ripresentarsi, quindi va fatto un lavoro di rieducazione anche nella mia esperienza clinica. Bene, allora, vedi, Maria scrive, io ho dei pensieri ossessivi perché mi ha lasciato il mio compagno dopo 10 anni e penso sempre a lui, non riesco a fare nulla. È proprio l'argomento di questa sera, cara Maria, cioè l'overthinking post-traumatico da separazione, quindi abbiamo parlato cosa posso fare, abbiamo detto prima, quindi puoi vedere la registrazione poi dopo di quello che abbiamo detto e troverai degli spunti interessanti. Comunque, in linea di massima, ragazzi, dopo una separazione, dopo 10 anni, cioè, in terapia ci dovete andare di corsa, conviene. Dici, vabbè, ma io voglio farcela da solo, e fai. È come se io dico, devo andare a Milano, però io voglio andare a piedi, certo. Rispettabilissima come scelta, eh. Vedi un po' tu, però insomma, se abbiamo degli strumenti che facilitano, che rendono, diciamo, più semplice, non forse neanche più semplice, però più efficace anche e soprattutto più evolutivamente interessante il percorso, perché non utilizzarli? Ok? Ecco, sto andando in terapia ma non vedo molti risultati. Certo, perché mi viene da dire perché non sei venuto in Psy Life? Ok, adesso non voglio assolutamente parlare male di nessun collega, però purtroppo mi girano le scatole quando sento che le persone vanno in terapia e non ottengono risultati e continuano ad andarci. Se andate in terapia, dopo qualche mese non vedete risultati, ragazzi, spassionatamente, cambiate aria, ok? Cambiate aria, perché evidentemente non è per voi quel tipo di terapia, quel terapeuta, non siete colpevoli voi. Poi la gente si colpevolizza e dice, no, ma perché io sono un caso difficile? Ma via, un caso difficile, insomma, dai. Va bene? Quindi se terapia non funziona, va cambiata. Non ci giriamo troppo intorno. Allora, rispondo alla domandina di prima. Come svegliarsi bene al mattino? Vediamo se. Come svegliarsi bene al mattino dormendo bene la notte, quindi con tutte le abitudini del sonno che abbiamo detto. Poi il sonno è molto legato al tuo stato di coscienza e all'elaborazione che tu hai dei tuoi traumi. Per esempio, a me è successo che, facendo io psicoterapia su me stesso come paziente, vi dico, anch'io avevo problemi col sonno, cioè avevo un sonno molto superficiale, mi svegliavo spesso, a volte avevo dei risvegli precoci, facevo fatica ad addormentarmi. Da quando poi con la psicoterapia EMDR ho elaborato i miei, diciamo, i miei traumi, e sostanzialmente è successo che la qualità del sonno è totalmente differente. Adesso dormo bene, salvo rare eccezioni che comunque fanno parte della fisiologia umana e delle fluttuazioni normali dell'esistenza, non pretendo di funzionare sempre al top, però ho notato che è cambiato sostanzialmente la qualità del mio sonno. E non solo la mia, molti pazienti miei mi hanno testimoniato e mi testimoniano continuamente che anche la loro qualità del sonno è migliorata, e anche persone, senza andare tanto lontano, anche oggi ho fatto delle terapie e mi viene in mente una persona che proprio mi diceva che in seguito alla separazione con una personalità di tipo narcisistico, eccetera, una relazione tossica che non dormiva proprio affatto ed era in quel frullatore, adesso grazie a 6-7 sedute di terapia sta molto molto meglio e dorme la notte, gli sono tornate le energie e piano piano si sta riacquistando la sua forza, quindi se ne esce, insomma. Oh, esatto, come la paura di sentirsi male all'improvviso, sì, esatto, spesso deriva da traumi non rielaborati. Poi qualcuno parlava di ematofobia, cioè paura del sangue. Ce l'avevo anch'io. Ogni volta che dovevo andare a fare le analisi stavo male prima e glielo dicevo, guardate che io sono a rischio svenimento, perché qualche volta mi era capitato di... Poi anche qui, grazie alla psicoterapia e grazie all'elaborazione, eccetera, eccetera, adesso sono andato proprio, quando è stato l'altro ieri, a fare... No, ieri, a fare le analisi, tranquillo, proprio come se fosse una passeggiata, cosa per me impensabile. Quindi, ragazzi, i problemi psicologici sono lì per essere superati. Ah, vedi, cosa pensa dell'overthinking per una patologia quale la cecità? Come si può aiutare una persona che ha perso l'uso della vista e resta bloccata in questo pensiero? Allo stesso modo che una persona, diciamo, che ha l'uso della vista. Il fatto che non abbia l'uso della vista, senti, non so se può determinare o può contribuire ad un peggioramento dei pensieri ossessivi. Questo sinceramente mi dovrei informare su questo, ma credo in linea di massima di no, perché comunque la perdita della vista comporta una rielaborazione da parte del cervello, quindi si attivano nuove aree cerebrali, si sviluppano nuovi sensi, cioè chi perde la vista sviluppa molto di più altri sensi, come il tatto all'interno del cervello, le aree relative al tatto prendono, appunto, quelle connessioni nervose, le sinapsi aumentano, l'olfatto, l'udito, sviluppano tantissimo. Ma se fai un esperimento, noi quando lavoravamo con i gruppi di bioenergetica, facevamo questi esperimenti, ci bendavamo a volte per delle ore, e tu hai una percezione totalmente ampliata degli altri sensi. Quindi io penso che chi perde la vista può acquisire tanti altri sensi. Quindi credo che le cose che ho scritto nel libro valgano anche per chi purtroppo non ha l'utilizzo della vista. Ok, ragazzi, allora, se non ci sono altre domande, ci avviamo ad una conclusione. Allora, vediamo un po' che cosa vi posso regalare e consigliare. Allora, vi posso intanto regalare l'accesso alla nostra newsletter di PsyLife. Basta andare sul sito psylife.it, vi potete iscrivere, ci saranno gli aggiornamenti. A breve partiamo con l'Academy, ci sarà la possibilità per alcune persone di entrare all'interno dell'Academy a condizioni veramente molto agevolate, in cambio di un piccolo aiuto, cioè ci aiutate a costruire la community e quindi a renderla sempre più bella. Ah, altra cosa importante, praticamente se vai sul tuo browser che hai sul cellulare e scrivi psylife.it/menu, senza l'accento, menu, ok? Ti spunta una paginetta carina in cui ci sono i link più importanti per tutte le cose, per tutto il mondo PsyLife. Quello lì, tu te lo salvi sul cellulare, gli devi fare imposta nella schermata home e ce l'hai sempre a portata di mano. Adesso non ve lo posso far vedere perché sta trasmettendo dal cellulare qui, e l'altro cellulare chissà dove ce l'ho, e quindi praticamente sostanzialmente tu hai l'app di PsyLife sul cellulare, cioè ce l'hai sempre a portata di mano, e quindi tac, a proposito di comodità, clicchi lì e c'hai tutto il mondo PsyLife, c'hai l'Academy, c'hai l'accesso ai videocorsi, c'hai l'accesso alle dirette, c'hai l'accesso all'archivio, a quello che ti pare. Quindi è molto molto interessante. E, altra cosa, potete scaricare gratuitamente i video gratuiti e le video lezioni che ho fatto sul narcisismo, sempre dal sito psylife.it. Per quanto riguarda il discorso della ruminazione mentale, stessa cosa, potete scaricare gratuitamente 3 video lezioni sulla ruminazione mentale, sempre dal sito Psylife. E cos'altro? Del libro lo trovate su Amazon, questo qua, formato ebook, cartaceo e versione anche spagnola. Aiutatemi a scrivere le altre 3-4 recensioni che mancano per arrivare a 200 recensioni, così festeggiamo. Va bene? Allora, un abbraccio grandissimo. Ah, ultima cosa, ma forse la più importante, chi di voi ha bisogno di una mano vera, professionale, seria, concreta, di psicoterapia breve online che utilizza anche le EMDR e tutti gli strumenti che servono, sempre sul sito psylife.it trovate il modulo da compilare e poi noi vi richiamiamo una volta che sappiamo qual è la vostra richiesta e troviamo il terapeuta tra i nostri terapeuti formati da noi e supervisionati da noi, adatto alla vostra situazione e ci impegniamo a fare il minor numero di sedute possibili per risolvere veramente le questioni in tempi ragionevolmente brevi, che mediamente sono 10-15 sedute. Questo è quello che durano mediamente i percorsi. Va bene, un abbraccio grande, vi saluto, vi abbraccio del todo corazon e ci si vede martedì prossimo. E ricordatevi che il sabato, sempre sul canale YouTube, esce il nuovo video. Un abbraccio e buonanotte. Ciao.